Paolo Poli, attore, autore e regista, è nato nel 1929 a Firenze, dove si è laureato in lettere con una tesi sul teatro naturalista nella Francia dell'Ottocento. Come uomo di teatro lo si può qualificare e definire in vario modo: irriverente con grazia, mordace con garbo, oltraggioso e seduttivo, corrosivo e soave, fantasista e parodista, illuminista che non divinizza la ragione, scettico e scanzonato, garrulo nichilista, tutte definizioni che trovano pieno riscontro nel suo nuovo spettacolo, I viaggi di Gulliver, scritto con la fedelissima Idon Boni e tratto ovviamente dall'omonimo romanzo di Jonathan Swift. Poli, il prossimo maggio lei compirà 68 anni, portati, devo dire, in maniera ammirevole e invidiabile. E se non è niente in contrario, mi piacerebbe cominciare questo nostro colloquio con alcune domande che si potrebbero raccogliere sotto il titolo di un famoso saggio di Gottfried Benn, Invecchiare, problema per artisti. Gli psicologi annotano che il corpo di una persona giovane e adulta, purché sana, è un corpo che non si sente, un corpo che silenziosamente fa da mediatore col mondo e con gli altri. Il corpo senescente invece diventa un peso, un ostacolo, è un corpo che preoccupa.
Ma per gli attori questo avviene anche quando uno è giovane. Ci sono tanti bei ragazzi che non sanno che fare delle loro mani. Abituati ad essere elogiati, nel Rinascimento si elogiava la fronte, oro forbito e perle erano quel dì a vederle, le trecce di Laura nel Medioevo. Invece, abituati a essere elogiati ai bicipiti oppure le cosce, così, non pensano né allo sguardo né alle mani. Gli attori soprattutto pensano a un'espressione di un occhio, a mettere il labbro sporgente per fare il labbro tumido del peccato, e non sanno dove infilare le mani, spesso le filano in tasca, che è un aiuto così del costume. Questa schizofrenia del comportamento nasce insieme all'attore. Anche il bambino si fa fare le prime performance, i primi spettacoli dalla nonna, che tutti vedono orrenda, e il bambino che li vuol bene, che è abituato a la conosce, la vede meravigliosa. Io mi ricordo ancora la mia nonna con un dente sì, un dente no, che mi dice: arrivò una fatina, e io la vedevo meravigliosa. Poi quando faceva le 100 pecore d'oro, tutte le varie espressioni delle varie pecore che attraversavano il fiume, ci voleva un non si sa quanto per attraversare questo fiume, perché dice: no Paolo, aspetta, devono passare tutte 100. E io lì che intanto mi addormentavo, capito, nell'attesa. Allora il bambino, dico, passa sopra a quello che c'è e vede quello che ci dovrebbe essere, è una convenzione. Anche la fiaba di Cappuccetto Rosso, che è la prima favola che viene in mente come un colore, dice: mi dica un colore, rosso. Ecco, il Capucheron Rouge è una specie di filastrocca di esercizio teatrale per bimbi per superare la paura. Si sa che la mangerà, infatti le fiabe imbecilli mettono il codino, ma arrivò un cacciatore che aprì la pancia del lupo, Cappuccetto Rosso era ancora tutta intera, invece no. Invece il bambino sa che viene mangiata la bambina, che gioia. Se gli levi questo, addio, è bello finito il momento drammatico. Una volta ho sorpreso il mio nipotino che piangeva ascoltando una registrazione della divina Giulia Lazzarini, che diceva: è morta, disse il primo nano, come faremo senza Biancaneve, disse il secondo nano, oimè, come bianca, fece il terzo nano, e mio nipote era lì che Dio, ma basta Andrea, non piangere, arriverà il principe, chi lo sa. Non voleva essere disturbato, sapeva benissimo che da ultimo arrivava questo noiosissimo principe. Infatti una volta me l'ha detto: ma hai ragione Paolo, è finito male. Come è finito male? Sì, quel principe non mi piaceva per niente, e poi Biancaneve doveva rimanere coi nani, se no, dice, chi gli fa le pulizie? Ha ragione, finisce malissimo. Questa conclusione non piace ai bambini. I bambini piacciono le storie itineranti che ricominciano sempre da capo. Topolino non si è mai sposato con Minnie. E l'uomo mascherato non ha mai sposato la sua donna e così tutti gli altri. Allora dico, il bambino c'ha già questa convenzione. L'attore, per conto suo, c'ha la schizofrenia. Per esempio, ci sono quelli che si preoccupano solo del primo piano, esistono come una palla. Ecco, il resto del corpo non c'è. Io ho cominciato a prendere in considerazione il mio corpo a 30 anni, perché prima, abituato nei banchi della scuola, esistevo per la bellezza di coloro che mi indottoravano, per i miei professori esistevo dalla scintola in su, tutto il vedrai. Ma quello che c'è giù è anche mara e poi viglioso. Ho capito di aver l'anima nei mignoli dei piedi un po' in ritardo. Quando ho cominciato a fare le prime esperienze di movimento, invece di una unica recitazione che c'è soltanto la mano che aiuta il gesto, anche i piedi, anche le gambe. E sono rimasto ammirato di sapere che Charles Laughton, nell'ammutinamento del Bounty, ha chiesto di avere solo i primi piani la prima settimana perché ancora non aveva studiato l'andatura del cattivo capitano. Capito? Geniali, perché sanno che nel cinema un personaggio si dimostra e si sottolinea con l'andatura. Valga per tutti l'esempio di Charlot. Charlot, quando camminava con quelle gambette a quel modo, già ebbe l'effetto il personaggio, tutti lo hanno imitato. È un vagabondo che va. Poi il trucco è importante anche quello, il trucco è una specie di spiegazione per il pubblico. Charlot e Greta Garbo erano non solo truccati, ma quasi scolpiti, infarinati, pronti per friggere, perché non c'erano molti grigi, il bianco, il nero, questi forti contrasti con il baffettino nero che si muoveva come quello di Hitler, il ricciolo nero, che invece lui era biondo, e il signor Chaplin era un inglese, ma si è travestito da italiano perché arrivando in America ha visto che la minoranza etnica lavoratrice era quella italiana, così come uno dei fratelli Marx, quello che fa Chico, c'ha il cappelletto a pan di zucchero come l'italiano e insomma imita un po' gli italiani. Allora, dicevo, il trucco è importantissimo perché anche quello spiega. Greta Garbo non ha fatto le fossette nelle guance, i riccioli e gambette indiavolate, eppure lei veniva dalla Svezia, che è una delle nazioni più sportive del mondo. Ma quando lei ha capito che doveva vendere agli americani l'aristocrazia, la cosa per cui l'Europa passa alla storia, per cui ogni volta che racconti una fiaba devi dire c'era una volta un re, anche se adesso non ci sono più i re, quelli sopravvissuti sono delle losche figure oppure sono tenutari delle azioni di qualche grossa ditta internazionale. Ecco, non c'hanno più l'allure per cui si riconosceva Maria Antonietta, anche stracciata, anche tutta spettinata con i capelli tagliati malamente con le forbici, vedevi che era la figlia di Maria Teresa, con quale garbo stava sulla carretta. È andata ad affrontarla la metta, sai, mi vengono le rime, con la distinzione tipica degli aristocratici. Quindi, dico, anche questa è una scelta da fare. Io ho cominciato piuttosto tardi, avevo già 30 anni, quando il pubblico mi ha dato una risposta. Dai 20 ai 30 ho fatto un po' di tutto, con quell'entusiasmo e con quel chi non ha cervello abbia gambe, che è tipico della gioventù. Ho fatto un po' i fotoromanzi con la bocca semiaperta perché non si sapeva quali parole sarebbero uscite di fuori e con un'espressione beota ma dalla parte del naso più giusta, dal profilo buono, perché poi veniva la didascalia, nei suoi occhi passavano speranza, turbamento, vilipendio, rigore, gelosia, invece niente, la faccia era una patata lessa, ma andava bene perché erano dei fotoromanzi curati nei particolari per un pubblico grossolano che però vede la delicatezza dei lineamenti. Quindi anche la nostra grandissima Anna Magnani non ha mai voluto fare la televisione perché sapeva che la televisione imbruttisce, le righe sono orizzontali, allargano il faccione, le luci sono brutte perché sono lontane. Invece lei faceva il cinema col famoso obiettivo, con la calza sopra, con le lucette accomodate vicine, col bel controluce che non corrisponde alla realtà storica, perché quando si corre col sole, come Rossellini insegna. Quando c'è il primo piano, anche Rossellini, che non era ricchissimo, dava alla sua donna un effetto, un colpo di luce in un occhio, un'ombra sul collo dove già le prime collane di Venere segnano malamente la biologia. Ma voglio dire, tutti abbiamo avuto da giovani, a volte molti attori hanno più problemi da giovani che da vecchi, perché da vecchi ormai hanno imparato qual è il punto buono e a quello si tengono. Invece da giovani sono lì che ricercano, per esempio, la scarpa col tacco per sembrare più alto, capito? Allora, la vecchiaia, certo, toglie lo sgambetto, toglie la vivacità, però ti ha insegnato anche a serbare di tutta la giornata quelle poche forze in quelle due ore dello spettacolo, mentre quando siamo giovani io ero talmente povero che certe volte non prendevo nelle varie città in cui mi portava la tournée teatrale neppure l'albergo. Finito lo spettacolo si montava in macchina e si partiva per la città successiva e facevo un pisolino sulle poltroncine di velluto dove ha pisciato un gatto del portinaio nel teatro abbandonato, freddo al mattino che ancora non c'era il riscaldamento, e poi la sera facevo un altro spettacolo con delle urla vivaci, con uno squillo di fanfara, perché le corde vocali erano giovani, perché il muscolo era giovane. Alludo al muscolo in generale, alla muscolatura, ma anche a quel birichino che insomma faceva le sue figure nel momento. Adesso invece, tutte le volte che si fa le scale ci si accorge che viene più il fiatone, lo scalino ce n'è uno di troppo tutte le volte, ma non è senza qualche dolcezza l'invecchiamento, anzi anche l'età involutiva. Anche quando ci rimproverano che siamo sempre uguali, che si fa sempre le stesse cose, io non mi sento per niente umiliato. Io sono felice di continuare ad amare le cose che ho amato, come farebbe Pasolini se fosse ancora vivo, io penso.
Ed erano tre sorelle, dimmelo, dammelo, caro mio bene. Erano tre sorelle e tutte e tre d'amor. Lisetta la più bella, dimmelo, dammelo, caro mio bene. Lisetta la più bella si mise a navigar. Nel navigar che fece, dimmelo, dammelo, caro mio bene. Nel navigar che fece, l'anello gli cascò. O pescator dell'onde, dimmelo, dammelo, caro mio bene. Pescator dell'onde, vieni a pescar di qua. Ripescami l'anello, dimmelo, dammelo, caro mio bene.
Lei ama molto le citazioni, i suoi spettacoli ne sono pieni. D'ora in poi perciò mi servirà soprattutto di citazioni. Nel Relir di Shakespeare, il Fool si rivolge al re dicendo: «Non avresti dovuto diventare vecchio prima di diventare saggio». Ma Knut Hamsun, il narratore norvegese, ha scritto: «L'età non porta la saggezza, l'età non porta che l'età».
È vero, però è anche una barzelletta del XVIII secolo di mettersi la parrucca bianca quando siamo giovani per simulare la vecchiaia, perché è simbolo di saggezza. Ma l'abate Parini sapeva benissimo invece che era un guaio essere vecchio, perché lui prendeva le difese della cameriera in casa Serbelloni, però desiderava la padrona. Il caro capo è finito nella fossa comune e non si sa dove sia. Lo lamenta anche il Foscolo, che invece elogia Firenze per avere in un tempio accolte le Itale glorie, avere gli ossi importanti, insomma. E trovo sì che si perde tutto, ma si perde anche quando siamo giovani. Siamo in un secolo in cui la vita si è un po' allungata, sì, ma dove ci sono anche tante occasioni di morte. Io quando ero bambino ho visto un mio compagnuccio che aveva 10 anni come me saltare in aria perché è andato in un campo per andare a cogliere le pere, perché i campi erano minati, dunque si vedeva la frutta e non si poteva mangiare. Oppure ho visto un signore che, col quale parlavo 10 minuti prima, è arrivato il bombardamento, l'ho visto in terra spaccato in due. Altri miei compagni hanno perduto le dita dagli spezzoni delle bombe. I tedeschi mi sono montati addosso alla mia mamma, che a me pareva una vecchia, invece aveva 42 anni e andava ancora benissimo per le SS, specialmente quando fanno quei numeri in tre. Sicché, voglio dire, di turbe se ne è avute. Quindi la biologia è fragile, fragile sempre, sia quando siamo vecchi che quando siamo giovani.
Dicono che con l'età si accentuano i tratti ereditari. È così anche per lei?
Effettivamente, mia madre, invecchiando, aveva la bocca che tirava un po' in giù, come mi viene a me, che facendo repertorio brillante dovrei avere la maschera della commedia che c'ha la bocca in su. Invece, pian piano, la terra con la sua attrazione fa sì che, ciondolando i muscoli, mi fanno venire la bocca e tira in giù. Ma pazienza, va bene lo stesso.
E dal punto di vista psicologico? Caratteriologico?
Sempre uguale, perché io sono sempre stato simile a mia madre e anche a mio padre, perché mio padre era molto effeminato, essendo un carabiniere. E sì, proprio sono nato dentro le barzellette. E mio padre mi adorava così com'ero anch'io, come lui, effeminato. Mio padre era stato da giovane cameriere in Inghilterra e ricordava queste raffinatezze. Mentre è piombato da noi in Italia a fare la prima guerra mondiale e subito dopo si è trovato davanti il fascismo con la volgarità portata a sistema di vita, perché l'uomo c'ha le palle che fumano, mentre lui aveva visto l'eleganza inglese e la rimpiangeva.
Facciamo un balzo all'indietro nel tempo, torniamo all'origine. Gesualdo Bufalino ha detto: penso che i primi 10 o 12 anni di vita ci prefigurino interi.
Può essere, perché io subito ho capito che la mia strada era la poesia. Quando arrivava il federale del fascio, io dicevo: la bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, con umorismo involontario, così come quando Mike Buongiorno dice: signora o signorina, di sopra non si vede, alludendo alla fede della mano sinistra, e invece gli altri tutti pensano una cosa nascosta dentro le mutande. E così io, quando invece arrivava la principessa di Piemonte, dicevo: vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta, più che creatura. Creatura doveva, secondo me, essere Vittorio Emanuele III. Io avevo questi pezzi di bravura che disinvolto arrivavo piripim, piripim, capisci? Oppure quando c'era da improvvisare un discorsino, la maestra mi prendeva a dire: allora, i piccolissimi e le piccolissime della scuola augurano a loro un felice anno nuovo. Sì, e io: i piccolissimi e le piccolissime augurano un felice... vai! Mi spingeva, io andavo là col mazzo di fiori e dicevo, capito? E così poi, quando ho avuto 20 anni, ho recitato una poesia di Sibilla all'Eramo con un mazzo di mimosa in braccio alle donne della UDI, dell'Unione Donne Italiane, le donne sinistrorse. E Sibilla non era bella come in certe foto che vengono messe sui libri adesso, una vita, si vede una bella mora, così no, era ormai un vagone. E la poesia che lei aveva scelta era assai compromettente. Diceva: incinta sono di te, donna, che vivrai nel domani del mondo. E quindi pareva che lei mi avesse trombato e mi avesse messo in stato interessante. E quindi le donne trinariciute dell'Idi, dell'Udi, tutti a ridere. E io, con questo mazzo di mimosa, e mi ero pettinato per bene il ciuffo, capito? Avevo un'onda così un po' ossigenata, un po' schiarita, con la camomilla, come si faceva allora, con sistemi rudimentali, però che dava quel senso di naturalezza.
Infanzia, fanciullezza, adolescenza, giovinezza. Una frase celebre di Paul Nizan: ho avuto anch'io 20 anni, non permetterò a nessuno di dire che è l'età più bella della vita.
Infatti io non facevo che piangere, perché è il momento gotico, ci sono le turbe, è il momento in cui ci si rende conto che bisogna prendere una svolta politica, una svolta sessuale, una svolta lavorativa, bisogna mettersi in proprio, acchiappare in mano la... e ci si spaura. Io ero molto insicuro, poi non ero molto intelligente, io non sono intelligente, sono vivace, ma non sono pronto. E quindi ho capito in ritardo, quando già alcuni miei compagnucci avevano già scelto, uno si era buttato a destra, un altro a sinistra. Ecco, e io sono sempre andato un po' a lume di naso, perché della Chiesa adoravo i rituali, mi piaceva l'eleganza.
Aspetto teatrale.
Aspetto teatrale, ma io sentivo anche dei brividi. Facevo tre comunioni in fila, giù, l'ho bella fatta, vabbè, dice il prete, vabbè, non ti fa male, un'altra non vuol dire. Giù, mi sono dimenticato di confessarmi, e cosa vuoi che sia? Hai ammazzato qualcuno? No, allora non importa. Capito? Perché presa dal momento mistico, come sentivo l'organo oppure il violino, io andavo, perché quando da bambino leggevo le storie delle sante, io adoravo così, come mi sarebbe piaciuto essere messa sul rogo nuda e coi capelli, che i capelli mi crescevano a vista per ricoprirmi, oppure che con una fisciata spingevo il rogo, che come mi sarebbe piaciuto, e poi me le son cavate dopo queste voglie, così, insomma. Però
scandalizzando anche i ministri degli interni e poi i presidenti della Repubblica,
sì,
come Oscar Luigi Scalfaro quando assistette a Santa Rita da Cascia nel 64.
Non assistette, ma aveva le sue spie, perché andavano poco a teatro, avevano di meglio da fare. E poi io mi esibivo in un teatrino della periferia di Roma, che non era quello, perché gli imbecilli e i burocrati scelgono a seconda della cornice e quindi vanno laddove c'è il, capito, la comodità, il posto, il velluto. Ecco, invece erano anni tempestosi in cui si andava dove si poteva, anzi la giovane moda era teatro in soffitta, teatro in cantina, teatro nel sottoscala, teatro di dietro, tutto fuori che dentro le sale tradizionali.
Che l'è l'amore, dimmelo, dammelo, caro mio bene. Dirà che l'è l'amore, che ce lo farà fa. Dirà che l'è l'amore, dimmelo, dammelo, caro mio bene. Dirà che l'è l'amore, che ce lo farà fa.